Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto, un grosso benvenuto anche da parte mia. Siamo così arrivati all'ultimo appuntamento di questa settimana, mi auguro passata insieme, e di fronte al Salmo 77, siamo arrivati proprio qua, l'opinione quasi unanime dei commentatori del passato era che esso, questo Salmo, fosse l'espressione di un dolore nazionale, manifestato in termini individuali. I commentatori più moderni pensano invece che esso sia l'intercessione di un individuo a favore di tutto Israele. Quello che noi possiamo dire in merito è che il tono notevolmente personale del Salmo si spiega meglio se supponiamo che l'autore sia un individuo in preda alla sofferenza, che cerca conforto in Dio e che si consola meditando sugli interventi redentivi di Dio a favore del suo popolo. Qual era il motivo di questa sofferenza? Il Salmo non dice nulla a tale proposito, non menziona pericoli, persecuzioni, fatiche, malattie o altro ancora. La radice da cui scaturisce la sofferenza del salmista può essere individuata nella continuata, prolungata assenza di qualsiasi segno della compassione divina, ma forse è meglio immaginarsi il salmista come uno il cui spirito è oppresso per un motivo qualsiasi. Questo lo rende più simile e lo accomuna a tutti coloro che sono depressi. Quanti sono i depressi al giorno d'oggi? Credo che la depressione sia purtroppo una malattia largamente diffusa e che sia direttamente collegata al tipo di vita insulsa che la nostra società ci chiama a vivere. Qual è la medicina proposta dal salmista? Egli propone il tonico del ricordo, il ricordo delle benedizioni, degli interventi di Dio a favore suo e del suo popolo. Certo, il ricordo può esistere solo se c'è una reale esperienza vissuta, quindi il pubblico al quale egli si rivolge è composto da persone che conoscono Dio, conoscono il suo amore, il suo conforto e che sono in una momentanea condizione di sofferenza spirituale. Ciò però non esclude gli altri. Tutti coloro che soffrono, per qualsiasi motivo, sono invitati a guardare a Dio. In Lui, e solo in Lui, è possibile trovare conforto. In Lui, e solo in Lui, dicevamo, è possibile trovare speranza. Leggiamo a questo punto il Salmo 77. Al direttore del coro, secondo Jedutun, Salmo di Asaf. La mia voce sale a Dio, e io grido. La mia voce sale a Dio, ed egli mi porge l'orecchio. Nel giorno della mia afflizione ho cercato il Signore. La mia mano è stata tesa durante la notte, senza stancarsi. L'anima mia ha rifiutato di essere consolata. Mi ricordo di Dio e gemo. Medito, e il mio spirito è abbattuto. Tu tieni desti gli occhi miei, sono turbato e non posso parlare. Ripenso ai giorni antichi, agli anni da lungo tempo trascorsi. Durante la notte mi ricordo dei miei canti. Medito, e il mio spirito si pone delle domande. Il Signore ci respinge forse per sempre? Non mostrerà più la sua bontà? La sua misericordia è venuta a mancare per sempre? La sua parola ha cessato per ogni generazione? Dio ha forse dimenticato di avere pietà? Ha egli soffocato nell'ira il suo amore? Ho detto, la mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissimo è mutata. Io rievocherò i prodigi del Signore, sì, ricorderò le tue meraviglie antiche, mediterò su tutte le opere tue e ripenserò alle tue gesta. Oh Dio, le tue vie sono sante. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Tu hai fatto conoscere la tua forza tra i popoli. Con il tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Le acque ti videro, oh Dio, le acque ti videro e furono spaventate. Anche gli oceani tremarono. Le nubi versarono diluvi d'acqua, i cieli tonarono e anche le tue saette guizzarono da ogni parte. Il fragore dei tuoni era nel turbine, i lampi illuminarono il mondo, la terra fu scossa e tremò. Tu apristi la tua via in mezzo al mare, i tuoi sentieri in mezzo alle grandi acque, e le tue orme non furono visibili. Tu guidasti il tuo popolo come un gregge, per mano di Mosè e di Aronne. Nei primi 9 versetti del Salmo 77, l'angoscia del salmista è descritta in modo molto, ma molto efficace, attraverso l'immagine di una persona ammalata, sofferente, che di notte chiama inutilmente qualcuno che possa confortarla. In realtà la tristezza scaturisce dalla meditazione intorno a Dio. In quelle condizioni non si riesce neanche a dormire. Sembra quasi che Dio costringa lo scrittore a tenere gli occhi aperti. Questo però è nei suoi effetti un atto di misericordia da parte di Dio, perché, avendo modo di ripensare ai giorni antichi, il salmista è incoraggiato a pensare che il favore, l'amore, le promesse, la grazia di Dio non cambiano. Il salmista esprime questo pensiero con sei domande. La risposta a tutte è ovviamente no. Rileggiamolo insieme. Il Signore ci respinge forse per sempre? Non mostrerà più la sua bontà? La sua misericordia è venuta a mancare per sempre? La sua parola ha cessato per ogni generazione? Dio ha forse dimenticato di avere pietà? Ha egli soffocato nell'ira il suo amore? Proseguendo nella nostra analisi del Salmo 77, possiamo dire che il versetto 10 è quello che offre le maggiori difficoltà di traduzione o di interpretazione. Cosa voleva infatti dire il salmista con la frase «Ho detto, la mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissimo è mutata». Collocata nel contesto, questa frase assume la valenza di un atto di sottomissione. Rassicurato dalle sue stesse domande, arrivato alla conclusione che in Dio non vi è alcun cambiamento definitivo, il salmista accetta il fatto che Dio ha deciso di farlo soffrire per un certo periodo di tempo. Nel frattempo, egli trova conforto nel fatto che nessun potere umano può resistere a Dio e che la sua potenza è usata particolarmente per riscattare, redimere il suo popolo. Nessuna forza naturale o circostanza particolare può ostacolare Dio, e che egli le usa piuttosto per proteggere il suo popolo, averne cura. I vari esempi presenti nei versetti di questa sezione del Salmo 77 sono Giacobbe e Giuseppe, che sono i padri fondatori del popolo uscito dall'Egitto, ma anche esempi della provvidenziale cura di Dio. Il passaggio del Mar Rosso, gli egiziani travolti dalle acque, e i vari interventi liberatori di Dio. Questi esempi sono tutte cose che servono a mettere in risalto la potenza, la misericordia di Dio nei confronti di coloro che non possono far nulla per salvare se stessi, e sono tutte dimostrazioni di come Dio abbia sempre curato, abbia sempre salvaguardato il suo popolo. Queste sono le basi sulle quali si fonda la serena fiducia del salmista. Sono le stesse basi sulle quali si fonda la fede di chiunque affida ancora oggi la propria vita all'amore, alla fedeltà di Dio. E così giungiamo al salmo seguente, il salmo 78. Ma assieme ai salmi 105, 106 e 136, questo nuovo salmo, il 78, che vediamo ora, è uno dei grandi inni nazionali presenti in tutta la raccolta dei salmi. In ognuno di questi casi il tema dominante è l'esperienza della liberazione di Israele dall'Egitto. Lo scopo del Salmo 78 è quello di ricapitolare la storia primitiva della nazione in modo che le generazioni future possano evitare gli errori commessi in passato. Il salmista scrive dopo che il regno era passato di mano. Era stato tolto alla tribù di Efraim nella persona di Saul e dato a Davide e alla sua dinastia che erano appartenenti alla tribù di Giuda. Egli pensa di conoscere il motivo di questi avvenimenti e delle disgrazie del passato, ma si astiene da ogni applicazione morale e si ferma nel suo racconto, subito dopo aver menzionato Davide e il suo saggio governo. Le conclusioni le lascia al lettore, quindi, in quel momento specifico, alla famiglia regnante di quel periodo. Il Salmo 78 è un salmo molto lungo, ma ritengo comunque opportuno leggerlo tutto di seguito, perché solo in questo modo è possibile seguirne il filologico, la narrazione. Leggiamo quindi il testo prima di fare alcune brevi considerazioni sui passaggi più significativi, che rivedremo lunedì prossimo. Cantico di Asaf. Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento. Porgete orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole, esporrò i misteri dei tempi antichi, quel che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato. Non lo nasconderemo ai loro figli, diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha operate. Egli stabilì una testimonianza in Giacobbe, istituì una legge in Israele e ordinò ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, perché fossero note alla generazione futura, ai figli che sarebbero nati. Questi le avrebbero così raccontate ai loro figli, perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. Tutto ciò per non essere come loro padri, una generazione ostinata e ribelle, una generazione dal cuore incostante, il cui spirito non fu fedele a Dio. I figli di Efraim, gente di guerra, buoni arcieri, voltarono le spalle il dì della battaglia. Non osservarono il patto di Dio e rifiutarono di camminare secondo la sua legge. Dimenticarono le sue opere e i prodigi che egli aveva mostrati loro. Egli aveva compiuto meraviglie in presenza dei loro padri, nel paese d'Egitto, nelle campagne di Zoan. Divise il mare, li fece passare e fermò le acque come in un mucchio. Di giorno li guidò con una nuvola e tutta la notte con un fuoco fiammeggiante. Spaccò le rocce nel deserto e li dissetò abbondantemente, come da sorgenti d'acque profonde. Fece scaturire ruscelli dalla rupe, fece sgorgare acque come fiumi. Ma essi continuarono a peccare contro di lui, a ribellarsi contro l'Altissimo nel deserto. Tentarono Dio in cuor loro, chiedendo cibo secondo le proprie voglie. Parlarono contro Dio, dicendo: «Potrebbe Dio imbandirci una mensa nel deserto?» Ecco, egli percosse la roccia e ne sgorgarono acque, ne strariparono torrenti. «Potrebbe darci anche del pane e provveder di carne il suo popolo?» Perciò il Signore, quando l'udì, s'adirò aspramente e un fuoco s'accese contro Giacobbe. L'ira sua si scatenò contro Israele, perché non avevano creduto in Dio, né avevano avuto fiducia nella sua salvezza. Eppure egli comandò alle nuvole dall'alto, aprì le porte del cielo, fece piovere su di essi la manna per nutrimento e diede loro il frumento del cielo. Essi mangiarono il pane dei potenti, egli mandò loro cibo a sazietà, scatenò in cielo il vento orientale e con la sua potenza fece alzare il vento del mezzogiorno. Fece piovere su di loro carne come polvere, uccelli alati, numerosi come sabbia del mare. Li fece cadere in mezzo al loro accampamento, intorno alle loro tende. Così essi mangiarono, furono saziati, e Dio mandò loro quel che avevano desiderato. Non era ancora stata soddisfatta la loro ingordigia, avevano ancora il cibo in bocca, quando l'ira di Dio si scatenò contro di loro, uccise i più vigorosi e abbatté i giovani di Israele. Con tutto ciò, peccarono ancora, non prestando fede ai suoi prodigi. Perciò egli consumò i loro giorni in un niente, i loro anni con un terrore improvviso. Quando li faceva perire, essi lo cercavano e ritornavano desiderosi di ritrovare Dio, e si ricordavano che Dio era la loro rocca, che il Dio Altissimo era il loro liberatore. Essi però lo adulavano con la bocca e gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era sincero con lui e non erano fedeli al suo patto, ma egli che è pietoso, perdona l'iniquità, e non distrugge il peccatore. Più volte trattenne la sua ira e non lasciò divampare tutto il suo sdegno, ricordando che essi erano carne, un soffio che va e non ritorna. Quante volte si ribellarono a lui nel deserto e lo rattristarono in quella solitudine, ma ricominciarono a tentare Dio e a provocare il Santo di Israele. Non si ricordarono più della sua mano, del giorno in cui egli li liberò dal nemico. Quando operò i suoi miracoli in Egitto e i suoi prodigi nelle campagne di Zoan, egli mutò i loro fiumi e i loro ruscelli in sangue, perché non vi potessero più bere. Mandò contro di loro mosche velenose a divorarli e rane a molestarli, diede loro raccolto ai bruchi e il frutto della loro fatica alle cavallette. Distrusse le loro vigne con la grandine e loro sicomori con i grossi chicchi d'essa. Abbandonò il loro bestiame alla grandine e le loro greggi ai fulmini. Scatenò su di loro il furore del suo sdegno, ira, indignazione, tribolazione, una moltitudine di messaggeri di sventure. Diede sfogo alla sua ira, non preservò dalla morte la loro anima, ma abbandonò la loro vita alla peste. Percosse tutti i primogeniti d'Egitto, le primizie del vigore nelle tende di Cam, ma fece partire il suo popolo come un gregge e lo guidò attraverso il deserto come una mandria. Li condusse sicuri e senza timore, mentre il mare inghiottiva i loro nemici. Li fece arrivare alla sua terra santa, al monte che la sua destra aveva conquistato. Scacciò le nazioni davanti a loro, assegnò loro a sorte il territorio come eredità e fece abitare le tribù di Israele nelle tende di quelli. Ma essi tentarono il Dio Altissimo, si ribellarono e non osservarono i suoi statuti. Si sviarono e furono sleali come loro padri, si rivoltarono come un arco fallace. Lo provocarono a ira con i loro alti luoghi, lo resero geloso con i loro idoli. Dio udì, si adirò, ed ebbe per Israele grande avversione. abbandonò il tabernacolo di Silo, la tenda in cui aveva abitato fra gli uomini, lasciò condurre la sua forza in schiavitù e lasciò cadere la sua gloria in mano del nemico. Abbandonò il suo popolo alla spada e si adirò contro la sua eredità. Il fuoco consumò i loro giovani e le loro vergini non ebbero canto nuziale. I loro sacerdoti caddero di spada e le loro vedove non fecero lamento. Poi il Signore si risvegliò come dal sonno, simile a un prode che grida eccitato dal vino. Colpì i suoi nemici alle spalle, li coprì di eterna vergogna. Ripudiò la tenda di Giuseppe e non scelse la tribù di Efraim, ma elesse la tribù di Giuda, il monte Sion che egli amava. Costruì il suo tempio, simile a luoghi altissimi, come la terra che egli ha fondata per sempre. Scelse Davide, suo servo, lo prese dagli ovili, lo portò via alle pecore che allattavano, per pascere Giacobbe, suo popolo, e Israele, sua eredità. Ed egli si curò di loro con un cuore integro e li guidò con mano sapiente. Come avrete senz'altro notato, nei primi 8 versetti il salmista fa una specie di introduzione. Chiede attenzione, promettendo delle parabole, cioè un discorso istruttivo, non una semplice storia, ma una storia con un significato. E promette anche dei misteri, lasciando intendere che è sua intenzione poi svelarli. Il contenuto del suo discorso fa parte della tradizione di Israele, ed egli vuole trasmetterlo fedelmente alla generazione seguente. Questo non solo era un suo desiderio personale, ma, come ci ricordano i versetti dal 5 all'8, era una precisa disposizione di Dio. Dio voleva che questo insegnamento fosse trasmesso da una generazione all'altra, affinché si potesse imparare dagli errori del passato, in particolare, affinché gli israeliti evitassero di dimenticarsi delle opere di Dio. E con questo voglio fermarmi qui, proprio a questo punto. Io vi ringrazio per la vostra continua, costante attenzione che ormai ci riservate da tempo e vi auguro un buon riposo, un buon weekend. Intanto, ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!